Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, dallo studio 9 di Roma. Salutiamo dalla redazione sportiva di Avvenire, in collegamento diretto, il collega Massimiliano Castellani. Buona giornata anche a te, Massimiliano.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
In studio a Roma abbiamo anche Davide Dionisi, che salutiamo. Ben trovato.
Buona giornata Luca.
Antonio Menenti, il nostro commentatore del lunedì mattina.
Buona giornata.
Anche a te. Poi ancora Fabio Galli, tecnico federale della nazionale femminile di scherma, quindi parleremo soprattutto di scherma. E io direi di preparare anche l'altro collegamento con Massimo Ragona, che è presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla. E allora, Davide Dionisi, una prima domanda al nostro ospite in studio: la scherma, e quindi cosa dobbiamo sapere della scherma?
Beh, innanzitutto, per quale motivo, Fabio, la scherma è sempre il fiore all'occhiello del nostro sport nazionale, soprattutto durante le Olimpiadi, durante i campionati del mondo. Poi però, quando torniamo all'ordinario, è sempre il calcio poi che prevale. Qual è il problema? È un errore di comunicazione oppure c'è qualcos'altro dietro?
Allora, intanto buongiorno a tutti. Il problema, allora, intanto l'importanza della scherma è dovuta alla grande tradizione che esiste in Italia per questo sport. Il problema che la scherma venga dimenticata dopo un anno, diciamo, dalle Olimpiadi, e ritorna in auge appunto l'anno delle Olimpiadi, è che purtroppo c'è poca visibilità che viene data alla scherma, soprattutto in televisione, dovuta anche alla difficoltà comunque di capire questo sport. Ci vorrebbe forse un'attenzione particolare, un'attenzione da parte dei media, in modo tale che diventasse più capibile alla grande massa.
Torniamo dopo a parlare di scherma. Abbiamo voluto semplicemente capire e conoscere il nostro ospite di oggi, ripeto, Massimo Ragona, presidente della Federazione Italiana, assolutamente, Fabio Galli, tecnico federale della Nazionale Femminile di Scherma. Massimo Ragona dovrebbe essere tra poco in collegamento diretto, però Castellani, io da Avvenire, da Milano, ti chiamerei in causa per un primo commento, la nostra rassegna stampa, due titoli che spiccano oggi, Tutto Sport e il Corriere dello Sport. Tutto Sport dice: Torino rigode, questo è il titolo che fanno, con un trattino tra rigo, trattino e de, rigode. E poi il Corriere dello Sport che dice: Milan scippato. Allora, qual è il tuo commento sulla giornata di ieri?
Ma ieri innanzitutto la giornata doveva essere quella del Milan, perché a Torino, contro una squadra che naviga nei bassi fondi, aveva la possibilità di avvicinarsi all'Inter, invece ha perso un'altra grande occasione. E gli è già capitato in questo campionato a Lecce, dove ha stradominato, ma contro le piccole fatiche. Quindi il commento è che l'Inter in questo momento è la squadra sicuramente più cinica e anche più forte, perché comunque sia il suo allenatore non gli ha dato ancora un gioco, ma gli ha dato comunque una continuità di risultati.
Mourinho, andiamo ad ascoltare cosa pensa Mourinho della Juventus. Abbiamo un file audio grazie al Corriere dello Sport.it.
Non conosco le persone. Non conosco la mentalità, non sono preoccupato in conoscere. La ultima volta che nella mia carriera che un presidente ha detto che vinceva è stato in un Porto Benfica, ha perso, ma non conosco il presidente della Juve, non conosco la sua personalità, io non sono interessato anche in conoscere. Noi facciamo il nostro lavoro, io sono stato tutta la settimana assolutamente zitto. Sì, è una partita normale per me. No, non voglio parlare di quello che hanno parlato presidente, allenatore, giocatore della Juve.
E allora cerchiamo di capire da te e poi anche dagli amici qua in studio. Chi è Mourinho, secondo te, Castellani?
Mourinho è un uomo di un'intelligenza forse superiore alla media nel mondo del calcio. E quindi è per questo che attrae molto l'attenzione dei media, le simpatie e le antipatie dei tifosi di tutte quante le squadre calcistiche della Serie A. È un personaggio che soprattutto ha una grande capacità di farsi ascoltare, di essere sempre penetrante, è un grandissimo guitto, io lo considero un grandissimo attore e forse ce n'è anche un po' bisogno, perché di grandi personaggi in questo nostro calcio ne abbiamo un po' carenza.
Antonio Menenti, chi è Mourinho?
Una persona che sicuramente ha fatto un corso di comunicazione a livelli incredibili. perché riesce a farsi ascoltare e a non far ascoltare gli altri. Questa è la cosa migliore di Mourinho, perché poi si scatenano dei vespai incredibili. Anche in questo caso si dimostra un signore, almeno secondo me, che dice: va bene, io sono io, signori, e voi fate tutto il resto del gioco, non conta quello che c'è intorno, però io so quello che voglio e quello che riesco a dare.
Massimo Ragona, presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla, buongiorno.
Buongiorno a tutti, come andiamo?
Andiamo bene. Chi è Mourinho secondo lei?
Questa domanda non la dovete fare, sono tifoso dell'Inter, quindi sono troppo di parte, però comunque sicuramente un gran cambiamento. Mancini è sicuramente grande professionista, però Mourinho sicuramente c'ha qualcosa di più, specialmente per quello che rende il calcio così popolare, cioè i media, giustamente come diceva il vostro ospite, ha fatto la differenza. Mourinho è veramente qualcosa di diverso.
Davide Dionisi, sei d'accordo?
Guarda, le radio lombarde si sono hanno rincorso per determinate settimane dall'inizio del campionato, hanno provato a lanciare un test: Mourinho effettivamente ci fa o ci è? All'indomani di partite come queste e all'indomani anche di settimane preparatorie come quella di Inter-Juventus, abbiamo capito che effettivamente Mourinho è una persona che punta ad ogni partita a raggiungere e raccogliere i tre punti. Ha studiato molto bene il calcio italiano, ma prima del calcio italiano ha studiato i mezzi di informazione italiani. I media italiani impazziscono dietro a lui e questo è anche un po' il sale di questi giorni. Noi ovviamente non possiamo che apprezzare il personaggio, perché effettivamente ha l'agonismo nel sangue e sta cercando effettivamente di riportare il calcio vero, quello autentico, in auge.
Fabio Galli, lei parlava prima del rapporto tra la scherma e i media, non così attivo come lei vorrebbe. Forse esiste nella scherma, servirebbe alla scherma una figura come Mourinho?
Ma una figura come Mourinho, diciamo, qualche anno fa c'è stato un commissario tecnico non italiano che allenava la nazionale di sciabola, e sicuramente ha dato una scossa, però era troppo alternativo come metodo ed era necessariamente contro tutti, e penso che in un ambiente sportivo non si possa essere alla fine sempre contro tutti e sempre denigratorio nei confronti degli altri. Pur essendo dei bravissimi tecnici, bisogna anche avere delle qualità umane, non ci si può soffermare solo a un da un punto di vista tecnico, ma bisogna anche essere un comunicatore di umanità nei confronti degli atleti e di chi ci sta intorno.
Castellani, Mourinho è un comunicatore di umanità secondo te?
Ma essendo un attore bisogna un pochino scindere quello che è il personaggio dello sport, in cui chiaramente è spietato ed è una sorta di motivatore per i suoi e demotivatore per gli avversari. Però c'è un Mourinho che mi raccontano all'Inter che è estremamente umano, dal rapporto col magazziniere fino all'ultimo giocatore della rosa. È un credente fortissimo, porta sempre con sé questa immaginetta della Madonna di Fatima, ed ha una storia personale abbastanza dura, con la morte di una sorella che avvenne a 16 anni per leucemia. E quello lui dice sempre, nelle poche volte che ha parlato di questo argomento, è stato un pochino il motivo fondamentale di un certo inasprimento del suo carattere col mondo esterno. Però, preso a tu per tu, pare che sia veramente un personaggio di grandissima umanità.
Andiamo ad ascoltare invece ora brevemente, sono pochi secondi, Claudio Ranieri, che è l'allenatore della Juventus, e si va a parlare di Buffon a questo punto. Poi sentiremo anche la voce di Buffon. Si è parlato, Castellani, ultimamente di un passaggio di Buffon a una squadra inglese, se non vado errato.
Al Manchester City, sì, ma penso che sia il solito gossip invernale che apre al mercato di gennaio.
Ascoltiamo cosa dice a riguardo l'allenatore della Juventus, Claudio Ranieri.
Ecco, manco a farlo apposta, oggi leggiamo che
75
ci sarebbe questa offerta.
Se aspettiamo ancora un po', arrivano a 100. A fine campionato sono 150.
Ma se venisse a chiedere consiglio a lei, lei cosa gli direbbe?
Facciamo metà per uno. In quanti andiamo là? Ma no, non scherziamo. Gigi resta con noi, sta contento qui con noi, questa è la cosa più importante.
Castellani, è una battuta naturalmente questa, Ranieri, che parla di calciomercato, di un possibile, ma poi lo avete ascoltato, smentito passaggio di Buffon dalla Juventus ad altra squadra. La domanda è questa: è possibile oggi parlare così facilmente di miliardi, di milioni di euro, di miliardi delle vecchie lire, trattando di un uomo, trattando anche di un portiere famoso della Juventus, portiere della nazionale italiana? Cioè, questo calciomercato, alla fine, noi lo critichiamo, ma sembra veramente essere il re del calcio.
È il re, come il re tutti quanti i conti dei bilanci, perché alla fine tra le notizie più importanti che spiccavano in questa vigilia di partita c'era il fatto che i fatturati congiunti alla fine stagione, alla fine di questa stagione, di Inter e Juve saranno di mezzo miliardo di euro. C'è tutta un'attenzione particolare sempre al possibile mercato e sviluppi di mercato delle due società, quando hanno già delle rose belle ampie e abbastanza complete, io credo. Quindi purtroppo l'elemento economico sappiamo benissimo che è fondamentale. Del resto la partita dell'altra sera è stata una partita con al botteghino, ha fatto registrare 2 milioni e 700 mila euro di incasso, quindi questa la dice lunga sull'importanza dei conti nel dato sportivo.
Importanza dei conti, però qui dobbiamo aprire una triste parentesi, perché la Serie B, ma anche la, io vorrei continuare a chiamarla, Serie C1 e Serie C2, anziché Lega Professionisti, stanno veramente male. Ci sono squadre che non hanno più soldi, che non pagano più gli stipendi ai propri calciatori, e nessuno ne parla.
No, se ne sta iniziando a parlare, però il problema è che c'è questo specchietto delle allodole, delle grandi sorelle della Serie A che viaggiano ancora a queste cifre di cui parlavamo prima, e poi c'è tutto invece un sommerso a partire dalla Serie B, dove ci sono società, i calciatori non prendono stipendi da 7-8 mesi, penso all'Ascoli, all'Avellino, alla situazione abbastanza difficile, che addirittura il Modena ha chiesto la carità ai propri tifosi per fare gli acquisti per rafforzarsi a gennaio. Il Pescara, i tifosi sono arrivati negli spogliatoi con una busta della spesa con dentro una colletta per pagare la lavanderia e l'albergo del ritiro. Cioè, quindi siamo veramente ai minimi termini.
Per non parlare della Serie C, poi ci sono realtà come il Crotone. Il Crotone sta andando avanti praticamente senza nemmeno la società.
Esatto, in C1, nella Lega Pro, le due capoliste, Propatria e Crotone, sono due squadre che hanno dei problemi leggermente inferiori a quelli del Pescara che diciamo adesso, però ci sono delle società ombra, diciamo. Quindi secondo me il momento è drammatico e vanno riviste certi conti. Cioè, le società, abbiamo detto mille volte, devono spendere in base alle possibilità che hanno. Invece negli ultimi 10 anni questo non è stato fatto.
Massimo Ragona, naturalmente questo non si pone per il calcio Balilla, ma lei cosa pensa delle crisi economiche delle società? Sono nodi che stanno venendo al pettine.
Sì, effettivamente in questo ultimo periodo le crisi sono veramente altissime, credo in tutti gli sport minori sicuramente, e si sta notando anche in alcuni sport professionistici, quindi lo spazio è veramente per pochi. Comunque è una verità che lo sport, per sport individuali, anni addietro si trattava che solo il numero 1, 2, 3 al mondo, come nel nostro sport, possono vivere di questo, perché le società giustamente sono gestite troppe volte da professionisti che investono dei denari per creare dei denari, dei profitti, però non sempre nello sport questo avviene. Quindi se non c'è una grande passione dietro, come la mia personale, dove da 10 anni inseguo questo obiettivo di portare avanti la federazione, però devo rendermi conto che comunque sacrifico la mia vita, la mia famiglia, per quello che sono le parti economiche. Poi Davide, la fortuna comunque arriva, prima o poi, teniamo duro.
Davide Dionisi.
Ecco Ragona, a proposito, noi già siamo entrati con il calcio Balilla, abbiamo conosciuto un po' questa realtà, però con lei che è il presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla, scopriamo insieme la federazione, come nasce, quali sono i suoi impegni, quali sono le sue finalità. Poi, considerato che il calcio Balilla ha anche regole precise, scritte, volevamo sapere anche, volevamo dare conto ai nostri radioascoltatori se esistono effettivamente delle scuole, a chi i genitori possono rivolgersi magari per iniziare un percorso con i loro piccoli, avviandoli appunto al cosiddetto biliardino.
Sì, io ho sentito l'intervista dell'altra settimana del mio vicepresidente di Colacico a Roma, e ho sentito un bellissimo suo intervento proprio su questo fatto. Cioè, noi dobbiamo curare, come io ormai sono un cinquantenne dove mi sono avvicinato a questa specialità, all'oratorio. Che cosa chiedo? La cosa più probabile è che sicuramente in Italia sono venuti a mancare questi luoghi ludici dove i ragazzini, invece di stare buttati in una fontana, in una piazza, si ritrovavano in questo oratorio e iniziavano a praticare le attività più disparate, dal salto in lungo al salto in alto, al calcio balilla, al ping pong, cioè attività che comunque normalmente le potevi fare o in una società sportiva o, come il nostro, in un bar. Oggi le realtà sono cambiate, i bar non sono più i bar di una volta dove trovavi il bar degli anziani e il bar dei giovani, oggi c'è una realtà diversa, dobbiamo ricreare questi luoghi, ecco, e noi stiamo cercando di lavorare chiaramente in questa base, le scuole prima di tutto, perché ci sono tanti ragazzi esonerati da educazione fisica che non hanno più voglia di faticare nello sport. Io sono uno sportivo da sempre e mi rendo conto che lo sport è sempre più professionistico e sempre più importante e difficile anche da tenere un livello agonistico alto.
Qua in studio, quindi, Aragone, abbiamo Galli che stava annuendo. Galli fa parte della Federazione Nazionale Femminile di Scherma, stava annuendo a questa ultima sua affermazione.
Eh sì, è assolutamente vero che non ci sono più questi ritrovi per aggregare i ragazzi, e i ragazzi purtroppo hanno perso anche l'abitudine alla fatica.
Ecco, questo è quello che volevo dire.
L'abitudine alla fatica di quando eravamo... Io, vabbè, c'ho 40 anni, però anch'io la mia infanzia l'ho passata a giocare a pallone per strada, a iniziare un'attività fisica in maniera ludica, cosa che si è persa. I ragazzi ormai fanno attività fisica con la PlayStation.
Sì, poi se ti si ricorda, noi ieri abbiamo fatto un torneo, 1200 iscritti, abbiamo proprio dovuto portare il calcio, la PlayStation e il calcio balilla. Ecco. Ci siamo resi conto che abbiamo fatto un mega evento di fianco allo Stadio Olimpico, 1200 ragazzi si sono... Ma il bello è stato che il nonno ha portato il nipote, perché il nonno giocava a calcio balilla, però il bambino era un artista, un professionista, questo videogioco. Cioè, allora ci rendiamo conto che il calcio comunque unisce in tutte le sue forme il popolo, però i giovani effettivamente preferiscono l'attività seduta, comoda, e la Coca-Cola o quello che è, quant'altro di fianco, e un joystick, e tutto va bene così. La fatica un po' meno.
Ragona, Ragona, allora noi sappiamo, tra le altre cose, che la Federazione Italiana Calcio Balilla è particolarmente attenta anche a quelle che sono le esigenze degli atleti disabili. Avete investito molto anche su questo, e sappiamo che state preparando anche i mondiali, vero?
Sì, esatto. Io con la mia commissione nel 98 abbiamo creato questo tavolo, brevettato questo tavolo per i diversamente abili, e a quei tempi ci mancava un aggancio vero, cioè un trascinatore. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Francesco Bonanno, che era un ragazzo diversamente abile, ma appassionato già prima di questo gioco, ed è diventato lui il trascinatore di questa categoria. In tutti gli anni, già questo sarà il quarto anno, il 2009, dove facciamo un tour legato alle nostre attività promozionali nel settore giovanile, quindi nelle piazze piuttosto che nei centri commerciali, però abbiamo inserito questa categoria di qualificazione, quindi da 3 anni si effettua il campionato italiano, e adesso a Nantes dal 6 all'11 gennaio ci sarà il primo campionato del mondo con 50 nazioni. E non voglio dire altro, lo vogliamo portare a casa questo titolo, perché siamo stati promotori e vogliamo vincere per la felicità di Pancalli e di tutto il CIP che ci ha creduto in noi e ci ha dato questa opportunità di gestire questa attività a livello nazionale. Ripeto, sono veramente contento e non vedo l'ora che arrivi gennaio.
Ragona, lei rimanga ancora qualche minuto con noi, perché poi abbiamo un'ultima domanda finale al termine della trasmissione, avremo piacere ancora di una sua risposta. Antonio Menenti, volevi prima entrare nel...
Sì, chiedere una cosa ai nostri due illustri ospiti, perché giustamente stanno facendo un bel discorso. Io la mia educazione, diciamo così, a livello istituzionale, tutti gli sport mi sono giunti dal mio professore di educazione fisica. Che rapporto hanno le nostre federazioni oggi con i professori all'interno delle scuole, e se c'è un rapporto?
Allora, due risposte flash. Prima ancora Ragone.
Sì,
a lei.
Diciamo che quello che, almeno per quanto ci riguarda, dobbiamo trovare prima di tutto degli appassionati veri, che siano docenti o che abbiano qualche legame con le istituzioni scolastiche. Però credo che sia semplicissimo inserire questa attività. ho visto ultimamente che la pallavolo sta ritornando con degli spot televisivi, con dei, chiaramente ci vanno degli sponsor importanti che diano questo inserimento, proprio per portare il ragazzo a divertirsi più che a faticare. Perché secondo me il settore giovanile si prende dalle scuole, se si inizia giustamente dalle scuole elementari o dalle medie, dando questa possibilità di divertirsi, non di faticare.
Grazie.
Perché secondo me.
Grazie Ragone. Allora, flash anche per Galle in studio.
Sì, appunto, quello che si diceva prima, bisognerebbe trovare dei professori appassionati a questo sport. Però nella scherma già si fa, ci sono dei progetti che si presentano alle scuole e si inserisce la scherma nel pomeriggio, nelle ore pomeridiane, una, due ore, dipende. Basta parlare con i presidi e organizzare queste cose.
Torniamo alla redazione di Milano, di Avvenire. Castellani, sempre in collegamento, vero?
Eccoci, sì.
Torniamo a parlare di Buffon, lo abbiamo annunciato prima, perché Buffon ha parlato in occasione anche del suo libro che è stato presentato nei giorni scorsi. Sì. Vuoi dire qualcosa su questo libro?
Diciamo che ha fatto scalpore la notizia che anche un giocatore che è sempre sulla bocca di tutti, in prima pagina, più forte portiere del mondo, strapagato, strarichiesto anche degli sceicchi arabi del Manchester City, alla fine ha sofferto di depressione. Quindi questa è una cosa che ha stupito un po' tutti quanti, mentre invece purtroppo il mondo è popolato anche di giovani ricchi e inseriti e socialmente utili che soffrono a volte di una carenza magari affettiva, una carenza di energie mentali che in quel momento l'hanno messo in una condizione di disagio. Quindi diciamo, però per il resto viene fuori il Buffon, che è il classico bravo ragazzo, il ragazzo della porta accanto che si è trovato catapultato in questo mondo dorato dello sport.
E allora ascoltiamo proprio la voce di Buffon che racconta brevemente questa sua esperienza di depressione, grazie al Corriere dello Sport.it.
Io dal primo momento in cui ho cominciato a capire le cose che non andavano più come io volevo, che la mia testa e il mio corpo erano due cose che non c'entravano più niente l'una con l'altra, che proprio stavo male con me stesso, ecco, che non riuscivo magari a addormentarmi tranquillamente, che non riuscivo a stare in un posto per tanto tempo perché poi mi veniva l'ansia, insomma tutte cose che per una persona come me erano tutte cose nuove.
Quindi un grande campione, come ha detto Castellani, Antonio Menenti, che pubblicamente parla di questa esperienza.
È una persona che conosciamo già da anni per questo motivo e è una persona che si apre completamente. Servirà molto di esempio per chi ha questo stesso problema suo e vuole affrontarlo. Aprirsi forse è l'unica maniera che si può trovare per riuscire a scavallare certi momenti.
Galli, lo sport, la scherma può aiutare la depressione secondo lei?
Ma io penso di sì, perché ci può essere una situazione, intanto che uno deve affrontare le proprie paure, però non è sicuramente abbandonato ad affrontare queste paure, c'è sempre un supporto sia del maestro e dell'ambiente che può essere favorevole, di tanti ragazzi di ogni età.
E allora io saluterei, se Davide Dionisi è d'accordo, Massimo Ragona in collegamento con noi, presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla, con questa domanda. Ragona, se una parrocchia decidesse di mettere nei propri locali, nell'oratorio, un calcio balilla, voi cosa potete fare? Potete consigliare, aiutare?
Beh, sicuramente la nostra volontà è in questa linea, diciamo. Stiamo cercando proprio a giorni di chiudere con un grande sponsor questa possibilità di donare un tot di tavoli che poi a campione, tramite i nostri delegati regionali e provinciali, di individuare le parrocchie secondo loro più strategiche, dove è sicuro che ci sia già un'utenza notevole in quel settore del nostro chiaramente sport. E questo sì, è il nostro obiettivo, aiutarli. Perché? Perché giustamente le parrocchie sappiamo tutti come passano i momenti di crisi, lì siamo il primo obiettivo.
Ragona, vogliamo dare un numero di telefono, siamo in conclusione, dove magari sì. Qualche parroco che ci sta ascoltando, Dionisi sarà sicuramente d'accordo, visto che ha avuto tra l'altro anche dei ritorni, un parroco ti ha chiamato proprio anche dopo la trasmissione di lunedì scorso.
Sì, perché dopo l'intervista al vicepresidente, dopo l'intervento in studio del vicepresidente, si è subito attivato e ha chiesto alla nostra redazione come poteva in qualche modo sanare la sua situazione interna, perché ha ancora dei campi obsoleti, dei biliardini obsoleti, quindi voleva sapere un pochino come, come sanare. Infatti,
diamo un telefono, infatti, Ragona, siamo in conclusione.
Guardi, io le lascio il mio personale, così invitiamo tutti, se è possibile.
Bene.
348-8741-204.
348-8741-204, grazie.
E così parlerà con me e io sicuramente farò il possibile per esaudire questa situazione.
Grazie a Massimo,
grazie,
Ragona,
a
presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla. Castellani, grazie, 30 secondi, grazie. Un telegramma per chiudere questo programma sportivo della Radio Vaticana del lunedì.
Ma io vorrei chiudere con Buffon proprio, quella testimonianza sua ci dice due cose, che da una parte purtroppo il calciatore professionista di altissimo livello spesso viene venduto al pubblico più come una merce e un prodotto, e al tempo stesso, quindi da qui la causa del disagio di Buffon, al tempo stesso il messaggio di Buffon ai giovani è quello che devono giocare per divertirsi, perché i guadagni, i grandi interessi economici che ci sono nel calcio non devono essere la prima molla per prendere questa attività, per intraprendere l'attività di calciatore.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva del quotidiano Avvenire, buona settimana anche a te, a lunedì prossimo. Io ringrazio in studio il collega Davide Dionisi e Antonio Menenti, ringrazio anche Fabio Galli, tecnico federale della nazionale femminile di scherma. È difficile allenare le donne?
Sì, ci lasciamo con questo. Gli uomini.
Ci lasciamo con questa immagine. Grazie amici sportivi della Radio Vaticana, a lunedì prossimo da Luca Collodi.